Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma, ben trovati da Eliana Storri. Oggi andiamo ai tempi di guerra, come si viveva, come e cosa si mangiava e tanto altro. E per farlo abbiamo invitato il nostro Renato Vertunni, che ci racconta sempre tante storie e molta storia vera e propria. Renato, benvenuto.
Eccomi qua, buongiorno a tutti, benvenuti a tutti, e io sono qui per raccontare una storia, delle storie che possono sembrare quasi divertenti a distanza di molti anni, ma chi le ha vissute e
come te?
Sì, e siamo rimasti in pochi a averle vissute, e sono stati periodi molto, molto difficili. Tutto, anche qui bisogna fare una promessa: parleremo di guerra, ma non della guerra con i botti, parleremo della guerra silenziosa, quella combattuta dai cittadini italiani e anche europei,
giorno dopo giorno,
per la sopravvivenza, sopravvivere davanti alle carenze. Allora, tutto incominciò il 10 giugno, quando il cavaliere Mussolini, alle ore 18, dal balcone fatidico, annunciò al mondo che aveva dichiarato guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. Bel colpo, perché da lì, da quel momento, incominciarono i guai. Il primo guaio fu quello appunto della presentazione della dichiarazione di guerra da parte di Ciano al ministro presidenziale, ambasciatore di Francia in Italia, che era un certo signor François Poncet, il quale gli disse: voi date una pugnalata ad un uomo morto, perché la Francia stava morendo. Infatti il 24 di giugno, eravamo il 10, la Francia mandava i suoi ambasciatori a Roma, a Villa Denugiata, a trattare la resa. Strana coincidenza, 24 giugno 1910, 1940, 24 giugno 1858.
Perché è una strana coincidenza?
Battaglia di Solferino e Morirolo è una data iettata, anche se San Giovanni per Roma è una festa, però Solferino nel 59, 1859, è dichiarazione di resa della Francia all'Italia, resa che era scontata. Infatti Mussolini entrò in guerra da sprovveduto, perché era convinto che Hitler aveva vinto la guerra, in quanto i francesi si stavano per arrendere. E qui, mi duole dirlo, non una brillante figura fece il nostro Umberto, poi fu II, il quale accettò il comando della divisione dell'esercito italiano contro la Francia. Era una divisione che combatté fortunatamente pochissimo, perché la Francia pure si stava arrendendo. Non fu una figura molto brillante, ecco, detto per inciso. Adesso veniamo ai fatti nostri. Dunque, incomincia la guerra, però già da tempo si era già ventilata questa situazione. Infatti, alla fine di maggio del 40, il cavaliere convoca Balbo e Badoglio, e per comunicargli che lui entro 10 giorni avrebbe dichiarato guerra. I due si rimasero sbigottiti, Balbo non parlò per niente, in quanto l'Italia era assolutamente impreparata, ma è impreparata non solo tecnicamente, ossia con i mezzi bellici. Avevamo soltanto 2.000 mezzi militari, quando alla fine della guerra del 15-18 c'eravamo 18.000, insomma, era una questione di avvenutezza, di mancanza di sensibilità, e questi rimasero allibiti. Ma il Duce aveva deciso, il Duce poi si faceva dare subito da Vittorio III il comando delle forze armate, quindi diventava il Duce non solo dell'Italia, ma il Duce di questa pugna terribile. E le cose incominciavano molto bene, perché male per la Francia, perché si arrese, come ho detto, ma per noi in un primo tempo le cose militarmente andavano bene, però mancavano i mezzi militari, ma mancavano i mezzi alimentari e i mezzi di trasporto. Abbiamo già parlato in un'altra occasione che a Roma erano stati fatti i famosi orti di pace, erano famosi orti che nascevano nelle piazze dove c'erano dei pezzi di terra libera, Villa Borghese era tutto un ortaggio, eccetera, e anche a Piazza Venezia tolsero i selci e ci misero la terra e ci coltivarono le patate, patate di Piazza Venezia, patate storiche, cresciute all'ombra e sotto lo sguardo di Vittorio Emanuele II a cavallo, sotto il fatidico balcone dove ogni tanto si affacciava il famoso cavaliere per dire cose terribili, poi sotto il Campidoglio dove Marco Aurelio a cavallo, un altro cavallo, guardava le patate.
Ma questi ortaggi appartenevano ai cittadini?
Appartenevano al comune di Roma che poi li vendeva ai cittadini. Non ho finito, dopo il Marco Aurelio c'era la piazzetta, una piazzetta dove si affacciava Palazzo Malatesta e dove mi ci devo mettere sempre io, scusate tanto, perché le storie di me sono sempre legate alla storia d'Italia e le storie d'Italia legate a me.
Perché le hai vissute?
Sono nato lì, di Quinta di Palazzo Venezia a Palazzo Malatesta, quello che una volta si chiamava Palazzo Malatesta, oggi non so perché lo chiamano Pecci Brown. Scusa la piccola parentesi, interessi personali in altri ufficio, torniamo alle patate. Roma era piena di queste bancarelle che venivano ortaggi, cavoli, insalata, eccetera. Di questo però ne abbiamo già parlato. Allora di che cosa parliamo oggi? Parliamo dei trasporti. I mezzi militari camminavano a benzina, quelli civili pure, e avevano la priorità i mezzi militari. E quindi la benzina veniva tolta ai privati e veniva data con la tessera a pochi contingenti di benzina, ma il paese doveva camminare. E come camminava? Camminava a gassogeno. Ecco il tema della giornata.
Ma perché era più reperibile rispetto alla benzina?
Era carbone e legna. Il gassogeno erano dei bidoni che venivano applicati dietro le macchine, possibilmente di grande cilindrata, di grossa cilindrata. Quelli che avevano 6 cilindri erano ancora meglio, venivano applicati dietro dove c'era il portabagaglio ed era una vera e propria caldaia dove si metteva il carbone di legna che doveva essere però molto leggero perché doveva produrre molto gas, si accendeva questa caldaia che con dei tubi portava il gas al motore, il gas si chiamava miscelatolante, ossido di carbonio, e questo gas nel suo percorso percorreva dei filtri di stoffa per lasciare le impurità. Arrivato davanti al motore, davanti dove c'è il cofano, c'era un bidoncino con l'acqua in modo che il gas si filtrasse un'altra volta e così arrivava al motore. Però prima c'era una pompa, un aspiratore, una specie di phon, insomma, per capirci, che aspirava il gas prima che il motore andasse in moto, perché questo gas che era inodoro e tu potevi cascare per terra perché non lo sentivi, e però a un certo momento si accendeva, quando si accendeva era pronto per partire.
Ma tu allora, sei a conoscenza di tutto il meccanismo?
Ci volevano da un'ora a un'ora e mezza per fare partire la macchina la mattina. Infatti ognuno di noi aveva un ragazzotto che faceva questo lavoro, prima di andare a fare soldato faceva questo lavoro. Un lavoro che ci voleva partire alle 8, devi partire alle 6 dove cominciare a fare questa funzione. Però una volta arrivato il gas si metteva in moto la macchina. È arrivata in moto la macchina, non la spingevi più durante la giornata, perché se ti fermavi un'ora, due ore va bene, ma se ti fermavi mezz'ora e dove diventava un problema poi farla ripartire, capito?
Ma chi ce l'aveva la macchina all'epoca?
E c'erano molti, c'erano tutti i professionisti, tutti i commercianti, ma era gassogeno, non era benzina. E poi quelli che andavano al mercato avevano sempre il camioncino, tutti avevano una... Erano, non so quante fosse, ma doveva essere sulle 20.000 automobili a Roma. Quindi erano molte macchine, ma che funzionavano in questo modo? Ripeto, era una difficoltà fare partire la macchina. Una volta partita, quando si viaggiava bisognava sempre stare attenti che non si formassero dei vuoti dentro la caldaia, perché allora il gas diminuiva di intensità e la macchina si afflosciava nella velocità, e allora bisognava con un bastone di ferro aprire la caldaia e rimuovere il carbone che aveva fatto delle nicchie. Quando si era in viaggio si capitavano delle salite forti, per esempio per andare, noi andavamo spesso in miniera in Umbria, ad Acqua Sparta, Montecastrilli, e c'era sulla via Flaminia, mi sembra il 55esimo chilometro, dove c'è una forte pendenza, ancora c'è, e ovviamente la macchina arrancava. Allora che succedeva? Per dargli maggiore sprint, mio padre guidava, io scendevo dalla macchina in corsa, ti puoi immaginare che corsa era, vero? Con una siringa di acqua, correvo dietro la caldaia e mandavo uno schizzo di acqua. Cioè perché? Dosato, perché potevi spengerlo. Dosato, creava idrogeno. L'idrogeno arrivava al motore e la macchina aveva uno sprint di partenza.
Ma a quanto andavano queste auto con questo tipo di combustibile?
Beh,
pienissimo.
60-70 km all'ora, ma poi si ridusse la velocità per un secondo fatto. Si viaggiava sui 60 km all'ora, ecco. Oh. Però, fatto mandando lo sprint, la macchina ripartiva più veloce, io correvo, poi la raggiungevo e montavo e ripartivamo. Era un viaggio avventuroso, non era un viaggio pacifico, insomma. Però prima della guerra, prima che Mussolini avesse la balzana idea, la terribile, l'atroce idea di fare la guerra, c'erano state le sanzioni e quindi c'era già un periodo di ristrettezza. E l'ingegner Mario Ferraguti ebbe la prima idea di fare una balilla a gasogeno nel 39, mi sembra, 38-39, e andò da Roma a Budapest. E tornò indietro. E questa balilla era poi esposta vicino al Giornale d'Italia al Corso. Dopodiché, passarono gli anni, l'ingegnere Sculati, un piemontese, fece un altro gasogeno, si chiamava Aurora. Alla fine del 69, mio padre si interessò molto a questo gasogeno e fece una società fra lui e il Conte Campello, il fratello del famoso esploratore Gianfranco Campello, e per potenziare questo gasogeno, perché sicuramente si sarebbe stato utilizzato in previsione di una guerra che sembrava già imminente, ma non imminentissima. E fecero, mentre Ferraguti aveva fatto la Roma-Budapest, loro studiarono di fare la Tripoli-Gadames. Gadames era a 1000 chilometri nel deserto, oltre Nalut. E andarono con questo mezzi in Libia, invitati da Balbo e da Calvi di Bergolo. Mio padre ebbe delle difficoltà per andare lì perché non era iscritto a partito, quindi furono fatte una sanatoria per il suo viaggio in Libia. E fatto questo viaggio partirono, però prima di partire notarono che in un gruppo fisso, sarebbe in un motore fisso, questi che si tirano sull'acqua, le pozze, eccetera, avevano messo durante una notte degli stracci per non farlo partire. A posto del carburatore c'era un miscelatore che miscelava aria con il gas che veniva dalla caldaia, no? Fecero questa miscela, però dicevo, come mai non parte? E andarono a vedere e c'erano degli stracci. Punto primo, stracci nel miscelatore. Tornati, fatto il viaggio brillantemente con un camion Cerano, un camion della filiera Fiat, e con un'automobile in salto arrivarono a Gadames, seguiti da una commissione militare che doveva stabilire come andava il viaggio e se era possibile mettere poi tutte le macchine civili della Libia a gasogeno.
Lasciamo però, Renato, scusami, lasciamo questa spedizione che comunque riguarda già un ceto sociale più alto. Andiamo proprio al popolo, ad esempio la legna, come si scaldavano, dove la prendevano la legna che certo non era venduta nei negozi?
No, per andare avanti gli autobus, per esempio, a Piazza Cavour c'era un centro dove partivano gli autobus che poi andavano in tutta Roma e erano fatti a gasogeno. La gente che non aveva l'automobile viaggiava in autobus, no? Oh, però gli autobus non erano a benzina, erano tutti a gasogeno. Hai capito?
Sì, ho capito, io parlo delle case.
Vabbè, no, stiamo parlando di trasporti, non di case. Di trasporti. Le case le abbiamo detto già un'altra volta. Esaurito il discorso del trasporto che si poteva fare, come abbiamo detto, con la legna trasformata in carbone, nelle case ci si riscaldava con quella poca legna che si poteva reperire ancora, perché la legna c'era in Italia, e con la lignite, che era un sottoprodotto del carbon coke, che era una specie di legno mineralizzato che veniva appunto estratto soprattutto in Umbria e veniva venduto sia nelle negozi dove adesso vendono i primi gas e sia alle industrie per mandarle avanti. E nelle case ci si riscaldava con il carbone di legna che c'era in commercio, con la legna che ce n'era poca ma c'era in commercio, e soprattutto con le palle di carta. Si prendevano le palle dei giornali, si facevano delle palle bagnate, poi si mettevano al sole, si facevano inumidire e asciugare, voglio dire asciugare, e poi si mettevano nelle stufe.
Ma si esaurivano subito?
Beh, duravano 1 o 2 ore, insomma, ma era più che altro la spinta per poter dar fuoco a delle legne che non erano molto adatte al fuoco, che non erano proprio stagionate, capito? Ecco, quindi questa era un'altra cosa dell'epoca. Quindi oltre agli orti di pace, oltre a mangiare razionato, ai bollini che c'erano, perché ogni cosa che tu compravi doveva essere calibrata nel tempo, la carne una volta alla settimana o due, ma con i bollini, ogni persona aveva i bollini per
le tessere, la tessera annonaria, diciamo.
La tessera annonaria. E poi niente, uno si arrangiava. Il pane bianco lo vedevi solamente se avevi un amico in Vaticano che te lo portava a casa, perché il pane bianco lo vedevo perché me lo dava a Mestruzzi, ma se no era un panaccio fatto di sega e di cose terribili.
Oh. Renato, siamo in conclusione, vuoi dirci qualcosa sull'allarme del coprifuoco?
Drammatica questa cosa, drammatica e ridicola, perché avevamo fatto in ogni casa, avevamo fatto un capopaccio, era un signore che aveva un elmetto e una tuta, e quando suonava l'allarme, questo suonava il fischietto e tutti dovevano andare in cantina. Andavano in cantina, dove a Roma andò abbastanza bene, perché tolto San Giovanni, San Lorenzo, che fu veramente una catastrofe, il resto andò bene perché non furono colpite niente. A Roma fu colpito la zona di San Lorenzo, Portonaccio, queste cose qui, e poi come ho già detto quella volta in Vaticano c'era stato un aeroplano che aveva buttato 2 o 4 bombe, ma Roma non fu toccata praticamente. E la scena dell'allarme era che tutti spengevano le luci e andavano in cantina, dove si stava a chiacchierare per 3-4 ore e poi si tornava a casa. Quindi non è stata una scena drammatica quella del bombardamento di Roma, perché è stata solamente per quei poveretti che ci hanno rimesso la pelle delle case a San Lorenzo, questo dobbiamo ricordarlo, dove Pio XII andò prontamente.
Ma anche te, anche la tua famiglia?
No, mia famiglia abitava in Prati, abitava a piazza Mazzini, ed eravamo fuori dalla zona del bombardamento, però il bombardamento lo avremmo invece quando eravamo in Umbria, nella zona di Monte Castrilli, dove non era tanto lì il rischio, ma era per arrivarci, con la famosa automobile a gassogeno, ogni tanto incontravi delle pattuglie di aeroplani inglesi e americani, e se vedevano questi una macchina sulla strada potevano mitragliare. Allora quando uno li sentiva da lontano o li vedeva da lontano, perché io molte volte viaggiavo sopra la macchina appunto per vedere questi aeroplani se arrivavano o meno, allora si abbandonava la macchina e si correva nei fossi vicino. Ma siamo stati 2 o 3 volte con il rischio di essere mitragliati, ma ci siamo sempre salvati. Però ripeto, a Roma non c'è stato un rischio di bombardamento vero e proprio, tolto queste cose drammatiche di San Lorenzo. E così è passato il periodo. E dopo la guerra, quando era finito tutto, quando sono arrivati gli alleati con la veggie dell'alluminio, come si chiama, la farina di piselli e fave che ci propinavano per mangiare, tolto questo fatto qui, noi avevamo una preoccupazione che era quella della... Non è che sia arrivato subito il mangiare, capito? È arrivato dopo molto tempo. Quindi avevamo avuto un momento di... E c'erano gli americani che ci davano la carne, alcuni anche la vendevano, era nata la borsa nera, insomma era una situazione veramente pesante, che durò praticamente fino al 45, sì, a 45 futuro, ecco. E poi finì, rientriamo più o meno nella normalità.
E terminiamo qui con i ricordi di guerra?
Potremmo ancora parlarne, perché non ho finito la storia del gassogeno, che trovo un punto negativo proprio dalla parte degli inglesi, che sicuramente fecero un boicottaggio al gassogeno in Libia. Ecco, questo non c'era tempo, c'erano 2 o 3 mesi, la guerra non faceva in tempo a mettere tutte le macchine a gassogeno, ma il gassogeno fu una pietra miliare per la difesa del paese, e quindi ci arrangiavamo come potevamo, e come potevamo siamo arrivati fino ad oggi, non per l'alimentazione, ma per altri sistemi di vita che sono completamente gli opposti di quelli. Dalla fame siamo passati al consumismo.
Renato, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo un buon lavoro, perché so che lavori comunque a casa, tu continui sempre?
Io continuo sempre, finché vivrò continuerò, e continuerò anche a disturbarvi con le mie chiacchiere.
Per noi è un piacere, Renato, grazie molte, e quindi ci risentiamo fra un paio di settimane come il nostro solito.
Sì, grazie tanto a voi, e soprattutto che hanno la piacenza di ascoltarmi, grazie.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma, buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.